Senza affanno è stato anche lui a dircelo stamattina, soprattutto lui a dircelo proprio nel Vangelo che abbiamo celebrato. E adesso andiamo a riascoltare gli ultimi versetti, quelli che ci condurranno a conclusione, dal 15 al 25.
Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. E disse: Asci i miei agnelli. E disse di nuovo: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Gli rispose: Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: Pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli dicesse: Mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene. Gli rispose Gesù: Pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte gli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: Seguimi. Pietro allora, voltatosi, vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, quello che nella cena si era trovato al suo fianco e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro, dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, è lui? E lui? Gesù gli rispose: Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa a te? Tu seguimi. Si diffuse perciò tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù non gli aveva detto che, però, che non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che rimanga finché io venga, che importa a te? Questo è il discepolo che rende testimonianza su questi fatti e li ha scritti, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Ci sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.
Sono le ultime parole del Vangelo, quindi parole che hanno un titolo in più per rimanere profondamente nel cuore. Queste parole. Come al solito, scelgo non di sostare su tutto, tutto meriterebbe di questa pagina, ma in qualche modo di condurre a ciò che mi sembra essere nel cammino condiviso in questi giorni, il punto davvero focale, quello che ci fa intrattenere stamattina con un regalo di indubitabile bellezza. Semplicemente la trama narrativa. Gesù chiede con una disarmante chiarezza una parola di tenerezza, quasi avesse bisogno di sentirsi dire: Ti voglio bene. Non è giudizio, non è richieste di garanzia, ma desiderio sincero di amore. Parole che immagino sgretolano la scorza di un uomo rude e pratico come Pietro. Lo sgretolano. Ora, annoto, mentre appunto leggo con voi questi passaggi, che la resurrezione vera sta nella possibilità di non perdere mai questa capacità di offrire e di ricevere affetto. non perderla mai. Ed è in questo contesto che si colloca quel seguimi, parola che vuole incanalare una strada di rinascita. Seguimi. Ogni storia, anche quella di Dio, finisce con una semplice richiesta di tenerezza. Forse questo è dono che ci commuove, ci sorprende. Ancora, vedete, non sosto su tutto, a motivo della familiarità che si è creata tra Gesù e Pietro, rimane quest'ultimo scorcio del dialogo con il Maestro. In qualche modo la domanda sul discepolo che Gesù ama, la pretesa un poco di sapere un po' tutto dell'altro. Detto in questo contesto, potrebbe anche avere la pretesa di una esclusività affettiva. La domanda l'hai posta a me. Ma parrebbe davvero che anche in questo caso, nettamente, Gesù non vi si presta, come il non mi trattenere, detto a Maria di Magdala, anche in questo caso. Emerge una duplice, meravigliosa consegna. Quella con cui il Vangelo si conclude, quella della tenerezza e della libertà. Se altri mi amassero, sì, ne contento. Gesù abita davvero le situazioni, anche quelle a tu per tu, quelle personalissime, quelle che diventano dialogo conclusivo e poi si aprono ad una preghiera conclusiva. Ma proprio per questo il suo avvicinamento a noi diventa sempre più stretto, a tal punto che si finisce neanche più in un luogo, ma non in un a tu per tu, quando è davvero lo sguardo del maestro sul discepolo e lo sguardo del discepolo sul maestro. Ho fatto pochissimo commento, ma quasi ho via via accompagnato lo snodarsi di questa pagina mirabile, che è effettivamente anche per noi l'ultima. Certo, dopo troveremo passi saggi per proseguire e concludere, ma è l'ultima. Allora, mi sembra anche il momento per dire, è proprio vero quell'accenno che avevo fatto in inizio, cioè che l'ascolto pacato di questi due capitoli giovannei tracciano la mappa di quotidiane resurrezioni. Sono iniziate nel giardino, accanto alla tomba, o asserragliati in casa, con le porte chiuse, sulla riva del lago per la pesca, a tu per tu con il Pietro, anche dopo il suo tradimento. Davvero, questo che adesso le vedi tutte e ti fanno percepire nettamente che tu non potrai mai sentirti escluso da questo, perché se non sei al lago per la pesca o chiuso dentro a chiave, comunque sei davvero negli ordinari luoghi della tua vita. Sei davvero dentro i passaggi di paura. Sei davvero negli spazi a tu per tu con il Maestro. Davvero ci sentiamo visitati da Lui. Sembra davvero esserci dentro, come una sorta di augurio clamorosamente intenso di Giovanni, che tutta la vita, tutte le vite, anche la nostra pertanto, possano quotidianamente far ripartire segni di esistenze risorte, le uniche capaci di rendere bella la storia del mondo. Vedi che queste parole non hanno niente di eccesso, sono davvero strettamente connesse a quello che di fatto, e lo abbiamo toccato con mano, il Signore ci ha regalato. E allora, dopo questo scorcio veloce sulla trama narrativa, qualche piccola semplice ripresa, ma solo l'avvio, anche perché dopo, anche nell'aiutarci nella preghiera, vorrei anche più semplicemente esprimere un augurio e un'esortazione, perché una pagina così, a coronamento di questo ascolto, lo merita ampiamente. E annoto appunto, già in preghiera, già meditando, in quel momento davvero era impensabile che a tu per tu loro due non avesse temuto una parola ammonitrice, certo, del Maestro, però ammonitrice. Ma mi assicuri che? Ma ti posso davvero restituire la fiducia? Invece niente di tutto questo, neanche l'ombra. Il linguaggio è assolutamente un altro. È l'interrogativo verte soltanto sull'amore. È sconcertante questa cosa. Se ci fosse Pietro, ce lo direbbe, credo, clamorosamente convinto che è sconcertante questa cosa. Come se io non gli avessi fatto nulla. Quasi incredulo. E quando giungi a questo punto e davvero ci giungi e sei in preghiera, ti chiedi: ma chi sei allora, Signore? Ma qual è il tuo volto, Signore? E non riesci a deludere la consapevolezza che Lui è uno che regala e attende amore. È questo uno svelamento francamente coinvolgente. Regala e attende amore. L'esito non è la verifica se hai appreso, se hai capito, se ti sei attrezzato. L'esito è: mi ami tu? Davvero è un passaggio di rara intensità. Un amore sincero per Lui. Ed è atteggiamento che dischiude alla gioia di una fraternità che, appunto perché è gioia di una fraternità, non pone e non porrà mai più limiti. Non vorrà mai esprimersi come pretesa di essere l'unico referente dell'amore. Semmai la gioia di vedere che quanto invade di senso il tuo cuore e la tua vita sta diventando anche regalo per altri. davvero le pagine, quasi solo, le parole quasi solo sussurrate in questo scorcio finale, davvero fanno venire in evidenza il crescendo di un desiderio di esistenze risorte, le uniche, lo ripeto, le uniche esistenze capaci di rendere bella la storia del mondo. È proprio vero. Pietro aveva tutte le ragioni per immaginare come un ragionevole concludersi, un'ammonizione forte, una richiesta di garanzia. Ma davvero mi posso fidare di te? E invece, ben vero, questo rilancia un cammino di sequela, quel seguimi scandito con una intensità, con una libertà francamente sorprendenti. Rilancio e risurrezione, appunto. Sapeva di avere un poco toccato il fondo, ma il cuore di Pietro non si era smarrito. Aveva toccato il fondo, certo. La fragilità era stata enorme, ma forse Gesù lo sapeva che il cuore non si era smarrito e gli è bastato. Quindi mi pare davvero, adesso che siamo al termine dei testi narrativi che ci hanno condotto, che è veramente troppo poco dire che questi sono i capitoli delle apparizioni del risorto. Mi pare davvero troppo poco. Come se fosse un testo documentario che ti garantisce. Questi sono momenti in cui il risorto che tu incontri va a rinascere, che è molto di più. Qui siamo ben oltre la prova di garanzia, la certezza di una veridicità. Qui siamo all'inizio di un'avventura di libertà. Ecco, questo mi sembra davvero un po' il cuore di questa pagina. Aveva dentro anche altri passaggi, ma li lascio proprio alla vostra preghiera, alla vostra riflessione, che poi adesso si fa riflessione su queste ultime parole del Vangelo e un po' anche sulle parole che stiamo via via continuamente raccogliendo e che giungono questa mattina un poco al loro compimento. Allora, per andare verso il termine, mi sono immaginato, è un momento in cui ciascuno dialoga con il Signore, proprio con questo testo davanti e nel cuore. Con questo testo. Ora me ne guardo bene dall'essere interprete della preghiera che ciascuno fa, farebbe, farà. No, qui siamo nel campo di una insuperabile libertà, di una intimità che è esclusiva di ciascuno. E allora non ho pretesa di questo tipo. Ma soltanto in qualche modo mi piace anche nello stile confidenziale di tutte queste meditazioni, mi piace anche osare dire a voce alta qualcosa che dopo ciascuno di noi si appropria o meno a secondo, però che non esula certo, credo, da quello che portiamo nel cuore in questo momento e da quello che abbiamo insieme condiviso e udito. E pregando pressappoco così, ma quando ho ho fatto l'esperienza di essere davvero una persona fragile, incoerente, discontinua, fondamentalmente incapace di mantenere le promesse come vorrebbe. Tu mi rinnovi la domanda, mi ami tu? Anche quando io ti sto dicendo questo, oppure quando sono a tu per tu con un insuccesso, con un fallimento, con una cocente delusione, e quasi mi accorgo di essermi attorcigliato attorno a me stesso, e in un momento così tu mi fai di nuovo una domanda come questa: mi ami tu? Oppure, quando mi sto gloriando di successi, di riuscite, di consensi, tu, anziché chiedermi quanto è durato l'applauso per me, tu invece mi domandi se ti amo. Questa è l'espressione più spiazzante che si possa assolutamente immaginare. Quando avverto di cacciarmela per cose piccine e di affannarmi per piccoli e puntigliosi primati, tu mi rimandi ad una dimensione altra, vera, quella del tuo amore, dell'amore che tu mi dai, dell'amore che tu mi chiedi. O ancora, ma qui la preghiera, vedete, potrebbe non finire mai. Quando la vergogna di quanto ho fatto e ho detto, la sento e la sento bruciante in uno spazio a tu per tu con te, Signore, tu, anziché smascherarmi e smascherarla, tu mi chiedi di nuovo, tenacemente, se ti amo. E se queste preghiere sono anche spazi veri, io credo che non sia in debito concludere dicendo: Signore, è vero, ancora non ti conoscevo. Giobbe ci direbbe: ti conoscevo per sentito dire, ma adesso i miei occhi ti vedono. Davvero, questo è un momento di totale verità, di radicale verità. Mentre io magari avverto di annegare nella mia disistima pressoché totale, tu mi avvicini chiedendomi di nuovo se ti amo. Questo è davvero una modalità che sorprende, che ti afferra fino in fondo e ti ricolloca dentro sentieri che non sono gli spazi conclusivi di un lento e deludente cammino, ma che assomigliano di più a quegli inizi rampanti di sentieri nuovi, di sentieri che solo uno che sente un desiderio profondo di vita riesce davvero ad imboccare. Ecco, è un po' questo, fare la meditazione anche più sobria del consueto che faccio, ma che mi sembra davvero di grande bellezza, di grande importanza. E in qualche modo ci aiuta davvero ad entrare, anche con tutta la ricchezza dell'ascolto di questi giorni, dentro una preghiera personalissima, come personalissimo è stato quell'incontro a tu per tu tra Pietro e Gesù. E allora tutto questo davvero può costituire in qualche modo anche lo spazio dove puoi scegliere il decollo. E sceglierlo anche ora, anche oggi, anche in queste ore. Perché forse era il desiderio più autentico che stava sullo sfondo di queste giornate, senz'altro era anche il desiderio più sincero per parte mia di incoraggiare voi e me a sentieri così. Chissà da quando sono arrivato a questo punto della riflessione, degli esercizi, mi accorgo che quasi non scegliendolo, ma ho cambiato la maniera di cominciare la preghiera, la prima preghiera del mattino, quella dove appunto ci sono le varie possibilità di inno, c'è il canto del gallo, c'è di tutto, no? Io mi ritrovo regolarmente e non me ne pento a canticchiare, lo canticchio, ma lo leggo. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti invoco. Dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti invoco. E adesso, da un po' di settimane, prego sempre così quando comincio la mattina. Non mi interessa l'inno che c'è. Anche se fosse di Manzoni, gli voglio bene, ma preferisco dire dall'aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo. Assietivi te, Signore, l'anima mia. Ecco, è la preghiera. Oh, dopo faremo ancora due meditazioni, quella di oggi pomeriggio, e non andiamo fuori tema. Forse entriamo in una corsia parallela che magari ci riavvicina ancora di più ai nostri personali vissuti. E allora me lo sono sentito molto vicino alla predicazione, però adesso un altro capitolo di Giovanni non ce l'hanno regalato, quindi dobbiamo sostenerci con la nostra pochezza. Però lo facciamo anche davvero volentieri. Bene, allora la buona preghiera, anche quest'ultimo giorno e mezzo sia proprio un momento che viviamo bene, come abbiamo vissuto molto bene, e ve ne sono grato, questi momenti, con semplicità, senza farci particolari richiami gli uni gli altri, no? Ognuno è entrato in pista bene, no? Ed è a tu per tu con pensieri che aiutano. Allora, come dicevo, sono credo le ultime cose un po' da ricordare. Beh, adesso tra un po', mi aveva detto verso le 10 e un quarto che sarebbe arrivato Don Lucio, magari Massimo se lo attendi in zona chiesa quando arriva, lui di solito ha un 4x4, ecco. Queste zone montagnose, perché magari convenga che sia in zona chiesa, ecco, il momento dove lui fa le confessioni. Io sono da subito un poco in casa mia, ed è meglio far conto della giornata di oggi, perché domattina è davvero breve, ecco, quindi breve, cioè è normale, ecco, però forse la giornata di oggi è quella che ci consente anche alcune cose che sentiamo come importanti, in totale libertà, ovviamente, no? Vorrei un po' dire, sapete che stasera è giovedì? Allora credo che la cosa è più semplice perché il giovedì tradizione è proprio bella dall'inizio, dall'inizio. Eravamo in due o tre, ma dall'inizio è sempre stato il momento di ascolto pregato della parola di Dio della domenica. Poi dopo la cosa è andata via via crescendo, è diventata poco un momento anche molto partecipato. Dopo che io ho avuto una situazione di fatica fisica, sapete, un po' un momento delicatissimo, non ce l'ho più fatta con l'orario di prima. E allora all'inizio dell'estate avevamo cambiato l'orario anticipando, no? Quindi alle 7 l'incontro, non alle 8:30. Illudendoci, perché l'estate era davvero una stagione diversa, illudendoci che potesse andare bene. Diversi avevano subito detto non ce la facciamo, diversi dicevano, ma questo è. Quando è cominciato impietosamente l'imbrunire del settembre, l'orario non andava più bene. E io però continuavo a non farcela più di tanto. Adesso c'è una situazione di rinascita dell'orario, quindi noi facciamo l'orario normale, è di adorazione, di vespero, di cena compresa. L'eventuale possibilità, con grande libertà, come dico sempre, di partecipare al momento dell'ascolto, che sarà evidentemente breve, non si superano mai i 40 minuti, tutto compreso. Compreso i canti, che anche stasera possono essere proprio opportuni, e appunto alle 8:30 c'è il momentino, lo facciamo a cerchio in chiesa, no? E alle 8 comunque, siccome c'è qualcuno che mi ha chiesto se può venire anche prima, quando riesce, quando può, noi apriamo il tabernacolo dalle 8 alle 8:30. Noi l'abbiamo già fatto prima, ecco, però. Mi sembra anche bello una cosa, vedo che qualcuno ce la fa all'inizio, qualcuno ce la fa dopo un po', qualcuno ce la fa dopo la fine e poi dopo, però stasera magari ci siamo anche noi, non all'adorazione, ma al confronto con la parola del Signore. Può andare, forse questa è l'ultima determinazione necessaria. Se qualcuno avesse voglia, quando fa lo stacco, quando fa due passi, di alleggerire il piazzale, perché stasera quelli che arrivano tutti negli ultimi 10 minuti. Di alleggerire il piazzale, di portare la macchina giù in piazzetta, chi può, chi se la sente, quindi nessuno si sente obbligato. Sono già esperti nel capire che qualche volta arrivano, ma c'è blackout, ma però magari riusciamo a farlo e domani mattina con questo tempo si rilancia bene la giornata anche andando a ripescare la auto e riportarla su. Basta, il resto dovrebbe essere il far bene come abbiamo finora fatto tutti i giorni. Grazie.